La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Scuso per la scarsa qualità del, diciamo, dell'audio di questa, di questo brano, ma in realtà, appunto, essendo preso in maniera molto piratata dalla colonna sonora del film, ci siamo dovuti accontentare, però insomma è sempre un documento originale. Allora, Marcello, stavamo appunto parlando del parallelismo tra il cinema espresso da Morrissey, soprattutto in questo trash, ed un paio di riferimenti italiani. Caligari, mi hai proprio tolto le parole di bocca, volevo fare bella figura con te, ma mi hai fregato, mi hai preceduto. Comunque, continua, prego.
Allora, questo brano che tu hai fatto sentire è interessante perché rappresenta una specie, diciamo, di danza del ventre, che una ragazza bellissima che aveva avuto una storia in passato con Gio D'Alessandro, all'inizio del film fa per cercare di eccitarlo, per farci l'amore, senza successo, tant'è vero che quando si rende conto che lui, insomma, quello che gli interessa è solamente avere quattro soldi per, diciamo, drogarsi, e dice: ah, non ti riconosco più, praticamente con te non uscirò più, insomma, ecco. Comunque questo diciamo, è l'unico lato, forse l'unico momento divertente del film, in cui c'è questo spogliarello, diciamo, prima, e poi questa specie di, così, di danza di questa bellissima ragazza, che però non sortisce nessun effetto in un D'Alessandro, diciamo, totalmente svuotato, anche come parla D'Alessandro, cioè vuoto, come se avesse cervello vuoto, come se avesse, diciamo, neanche, insomma, la capacità di articolare dei pensieri, diciamo, profondi in qualche modo. Non a caso Von Trier ci farà film idioti, no? Perché recupera l'emarginazione anche psichica di questi personaggi, dove sicuramente Holly, diciamo, la sua compagna, è quella più vivace e più, se vogliamo,
vitale,
capace di articolare, diciamo, dei discorsi. E infatti pretende che lui smetta con la tossicodipendenza, lui promette sempre ma non mantiene mai, insomma, praticamente Von Trier, diciamo, fa questo film idioti, dove rappresenta l'idiozia, diciamo, umana, la follia umana, la trasgressione umana, la sessualità, diciamo, deviata, più o meno deviata, diciamo, delle persone. Comunque, insomma, ripeto, si tratta di cinema estremo, quindi è logico che richiede, come del resto il cinema di Caligari, come del resto lo stesso cinema di Nicola Alessandria. Però se si vuole investigare nel campo dell'underground, delle appunto opere che rappresentano un mondo che magari ci viene descritto sempre semplicemente dai giornali, in qualche modo dai media, senza magari che realmente venga conosciuto, sono film che danno delle indicazioni, sono film che insomma sono pervasi sostanzialmente da un grande spirito di umanità, no? Nel senso di dare voce anche a chi la voce proprio non ce l'ha, che non è in grado neanche di esprimere, neanche la chiede, e però è un mondo che soprattutto nelle grandi metropoli esisteva ed esiste. La cosa che più colpisce di Trash, che è un film del 1970, potrebbe essere girato pure oggi, cioè non è che è cambiato nulla in 50 anni.
E devo confessarti che comunque, nonostante siano passati 50 anni e di scene crude e di momenti cupi, ne abbiamo sicuramente visti tanti da spettatori, questo mantiene questa angoscia, questo senso proprio di oppressione, di claustrofobia, che penso fosse uno degli scopi principali del regista, giusto?
Sì, sì, sì. Cioè, negli anni successivi, in realtà, la tradizione del cinema underground newyorkese sarà ripresa in maniera ancora più radicale da Richard Kern, per esempio, un grande fotografo, praticamente che porterà poi alle estreme conseguenze, addirittura descrivendo i suicidi d'amore a Manhattan, appunto la vita dei truffatori, dei delinquenti, insomma, ancora in forma, ed essendo diciamo appunto un autore, se vogliamo, che proviene dal mondo del punk, no? Quindi della musica punk, sarà sicuramente ancora più estremo per certi versi di Morrissey. Però il film di Morrissey ha il grande merito di osare l'inosabile, cioè praticamente di descrivere come avviene appunto l'iniezione di un'eroina, come è la reazione, diciamo, delle persone a questo fatto, e quindi insomma descrive questo mondo, ripeto, in maniera così distaccata per certi versi, senza emettere alcun giudizio morale. Ovviamente sì, insomma, il film è pervaso da un senso di morte, di sofferenza, quello sì, insomma, a parte questa prima fase, diciamo, iniziale, dove c'è questo appunto questo balletto di questa ragazza, e il film insomma è cupo e chiaramente, come dicevi tu giustamente, è un film profondamente, diciamo, angosciante, ecco.
Sì, io ho usato il termine claustrofobico perché è praticamente...
Sì, è girato quasi tutto in interni, sì, sì, assolutamente. Sono delle brevi sequenze per le strade vicino ai cassonetti dell'immondizia, insomma è un mondo chiaramente che non ci appartiene, che noi persone insomma conosciamo appunto soltanto così, o per sentito dire, o per appunto da queste pellicole che sono state fatte.
E quindi diciamo esaltiamo anche questo lato pionieristico, se vogliamo, di Paul Morrissey, no?
Sì, sì, ma ripeto, Morrissey non a caso è un intellettuale, insomma, è uno che è anche capace, insomma, molto capace di organizzare, e quindi praticamente la Factory è finita in mano a lui, insomma. Cioè praticamente Warhol alla fine si limitava a produrre, e mentre la prima fase lui i film, diciamo, li girava insieme a Warhol, tanti film venivano girati insomma da Warhol. Però Morrissey è un autore completo, che poi c'ha una filmografia anche abbastanza complessa, che poi a un certo punto l'hanno cercato di portare verso il mainstream negli anni Ottanta. Lui poi non ha fatto più opere che avessero, diciamo, una valenza, sì, e proprio alla fine si è rifiutato, cioè preferito abbandonare, perché non aveva più la libertà di esprimersi come per lui era giusto che fosse, e quindi ha preferito rinunciare piuttosto che continuare a fare dei compromessi con l'industria.
Ricordiamo che è tuttora vivente Paul
Morrissey. Sì, è tuttora vivente, sì, sì.
Di origine irlandese, appunto cattolico, come accennavi,
sì,
tu.
Di origine irlandese, sì, sì, la famiglia era irlandese. E sicuramente trapiantato in America, e lui guarda New York con gli occhi di un cattolico, appunto, che quindi chiaramente da una parte la compassione, ma non la esprime molto, più che altro esprime l'essere attoniti di fronte a una realtà che è la fine del sogno americano, è l'esatto contrario di quello che viene strombazzato da tutti i media come l'American Way of Life, soprattutto in quei tempi, per quello che era, insomma. Però non è la rivolta pacifista, anarchica, diciamo, del mondo della West Coast, dove c'era anche molto entusiasmo, dove c'era un afflato, diciamo, tra i giovani ad unirsi, c'erano le musiche bellissime di Jefferson Airplane, no?
C'era forse anche un po' di ingenuità, no?
C'era anche un po' di ingenuità. La Factory descrive il lato oscuro, anche con i Velvet Underground, che poi rimangono nella storia della musica rock, descrivono subito il lato angosciante, oscuro della vita. E chiaramente la Factory, che poi, insomma, non a caso è, se vogliamo, la casa della pop art, no? Cioè la pop art concettualmente inventata da Andy Warhol, no? Che con questa Factory, insomma, lui descrive, e poi in tutto il mondo fanno continuamente mostre, io ne ho viste tante sull'arte di Andy Warhol, se la vedete sono mirabili. Sono delle cose, degli oggetti di consumo, paradossalmente, che assurgono al mito. Cioè, lui sosteneva che comunque l'arte doveva essere consumata proprio come i prodotti che venivano esposti sugli scaffali.
Come la zuppa di pomodoro Campbell.
Esattamente. Ovviamente è una tesi che si può bene anche non condividere, però insomma è comunque espressione di un momento, no? Culturale fervido, e appunto, e Morrissey lo esprime dal punto di vista cinematografico. Quindi, insomma, rimane un cineasta che secondo me nel corso del tempo sarà sempre più rivalutato.
Benissimo, Marcello. Ovviamente ho approfittato insomma, mi fa piacere che tu abbia aderito a questa mia idea, appunto, una volta tanto ti ho forzato io nella scelta del film, perché c'era questa concomitanza del cinquantenario di Paul Kantner, Jefferson Starship.
Sì.
Volevo proprio cercare di creare una forma di parallelo, e vedo che ci siamo abbastanza riusciti, tra quello che era un certo tipo di controcultura e invece magari una controcultura diametralmente opposta, ma convivente e coetanea, insomma, coeva, ecco.
Certo. Sì, coeva, sì.
Senti, allora io non so se hai qualche altra cosa da aggiungere riguardo appunto il film Trash, oppure non lo so se vogliamo già arrivare alle nostre consuete conclusioni relative appunto alla sala cinematografica che appunto all'epoca proiettò questo film in tua presenza, insomma.
Allora aggiungo semplicemente questo. Che è una cosa che non ho detto prima, bisogna tenere presente che questo film in Italia uscì 4 anni dopo, quindi uscì nel 1974, e ci lavorò sui dialoghi Pierpaolo Pasolini, e non a caso, diciamo, lui scelse per la dizione, diciamo, non persone che avevano studiato dizione, ha lasciato praticamente che i dialoghi fossero espressi da persone che non venivano da scuole. Quindi è estremamente, infatti se vedete il film, è estremamente realistico anche dal punto di vista del dialogo, e su cui ha lavorato Pierpaolo Pasolini. Il film appunto è uscito nel 1974 anche per motivi di censura, perché è un film chiaramente sconvolgente, che ai primi degli anni 70 in Italia c'era una certa libertà di espressione, però c'erano dei problemi, insomma, come...
ricordiamoci Ultimo Tango, insomma.
E come si stavo dicendo, appunto, come fu per Ultimo Tango. Io lo vidi, cioè, tu dicevi dov'è il cinema, non a Roma, paradossalmente, ma lo vidi in un'arena a Terracina.
Ah, in vacanza, quindi, insomma.
In vacanza. Me lo ricordo molto bene, perché fu un film che mi colpì molto.
Sì, anche perché insomma è poco estivo, se vogliamo, è un po' un film poco da arena estiva.
Sì.
Uno si immagina i film,
sì,
che ne so,
film divertenti,
divertenti, comici.
E invece fecero questo.
Incredibile. E questa è un'ulteriore sorpresa. Riesci,
sì,
sempre a spiazzarmi e ad incuriosirmi. Allora, l'altra formalità, ma non è una formalità perché immagino che sia come dire, un piacere, è anche un giusto, come dire, punto di chiusura del nostro discorso. L'altra ricorrenza di questa rubrica Visti in prima visione, che come sapete si occupa di cinema del 1970, è quella di un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che appunto ricorre nelle recensioni che Marcello Gerardi e altri collaboratori pubblicano sulla webzine Slocalti, il lento fluire del sapere, ormai da una dozzina di anni, e appunto c'è questa consuetudine di recensirli con un giudizio in stellette. A sì. Questo trash quante stellette diamo, Marcello?
Diciamo gliene diamo 3.5.
Concordo.
3.5.
Bisogna vincere una specie di come dire, ritrosia iniziale. Io perlomeno ho avuto questa, anche perché poi nel corso degli anni siamo stati come dire, abituati anche a delle visioni un pochettino più laccate, un pochettino più patinate. E quindi forse c'è anche questo voluto senso di disturbo nella visione. È un film con delle luci molto poco.
Sarà ripreso da film mainstream come Boys Don't Cry qualche anno dopo, no?
Certo.
Ma quelli sono film mainstream, cioè magari hanno pure un certo valore, ma l'autenticità di Morris non esiste, insomma, non c'è.
E comunque, insomma, è una di quelle cosiddette, non dico perle nascoste, ma sicuramente tesori mezzi dimenticati, sì. Che per certi versi va un pochettino rivalutato e riscoperto, no?
Sì, anche perché, diciamo, Morris di questa figura di Joe D'Alessandro ne fa quasi un attore feticcio, no? Se lo porta dietro in tutti i film, si vede che c'è anche un'ammirazione proprio di Morris per la sua bellezza, per il suo fascino, se vogliamo, no?
Sì.
Cioè, teniamo presente che il film è anche abbastanza estremo, c'ha dei momenti che sembra un film, diciamo, quasi un porno d'autore.
Certo.
Quindi praticamente Morris non si tira indietro di fronte a nulla. E nonostante ciò, quello che è mirabile è che questo film ha avuto un successo enorme di pubblico in quasi tutto il mondo, in Europa sicuramente, anche negli Stati Uniti. Questo vuol dire che c'è una buona parte del pubblico, soprattutto allora, forse che era interessato realmente al cinema della trasgressione.
Bene. Allora Marcello, rimane solo il tempo per un breve saluto o un ringraziamento, come è d'obbligo che sia in questi casi, ed un brevissimo estratto, sempre diciamo piratato, dalla colonna sonora del film Trash, I rifiuti di New York di Paul Morris, il nostro film del 1970 curato per la rubrica Visti in prima visione da Marcello Gerardi, che appunto torno a ringraziare. Si tratta effettivamente di 18 secondi di titoli di coda molto striminziti e molto, come dire, essenziali, che ci riportano alle sonorità di, diciamo dei titoli di testa, quindi sonorità assolutamente fuori luogo e fuori tempo, però insomma tant'è, questo è quanto scelto dal regista per chiudere il film. Ringrazio Marcello e alla prossima.
Grazie a te, alla prossima.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.